Bene, buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla, stamattina in diretta da Radio Missione Francescana. Vi ricordo, siamo in diretta 0332 26 4266. In studio con me Claudia Dal Fiore, ed è davvero un piacere averla qui, perché lei ci parlerà di questa opera educativa ormai presente sul territorio di Varese, che coinvolge ragazze di Varese e non, che è offerta a tante famiglie che hanno figli, e lei ci dirà dei progetti di questa casa, di questa opera educativa presente in via San Francesco 15 a Varese, nell'oratorio di San Vittore. Grazie di essere con noi, Claudia.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Bene, cercheremo di capire perché questa casa, già il termine casa è di Paolo, diciamo subito che è legata alla figura, alla memoria di Paolo Dal Fior, che è salito in cielo e che protegge sicuramente e accompagna dall'alto quest'opera educativa. Rimanete con noi, un po' di musica, poi cercheremo di capire questa casa di Paolo, un sorriso per tutti, che tipo di proposta educativa viene fatta, quali sono i ragazzi che voi incontrate e chi sono le famiglie, chi sono i professionisti, chi sono i volontari che vi stanno aiutando in quest'opera così grande e così significativa proprio all'interno della città, su cui forse tu non avresti scommesso
assolutamente
nulla, invece che è diventata una grande opera. Rimanete con noi, ve lo ricordo, 0332 26 4266.
Quest'alba mille volte per avere l'illusione che mi riconosca, inseguire le nostre due ombre verso l'orizzonte fino a che fa notte, poi ricominciare. E non è per il paesaggio se facciamo un viaggio, è solamente per tenerti accanto per tutta la strada. Io che rido mentre piango in un silenzio come un altro, so trovarci un senso, ma qualunque cosa accada, parlami ancora, parlami sopra, fino a che saremo una voce sola, suonerà più forte ad ogni tua parola, fino a che saremo una voce sola. Abbiamo il sole negli occhi, qui dove non ci sono regole, e fiumi spengono i tramonti, e se le scie di aeroplani ci porteranno distanti, inseguiremo l'istinto, anche con la verità davanti. Siamo spiriti, spiriti, dentro corpi che non ci appartengono, siamo liberi, liberi, come nuvole al vento, senza limiti, limiti, in un abbraccio salato diventiamo d'argento, ma tu parlami, parlami, parlami. Parlami, 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 parlami ancora, parlami sopra, fino a che saremo una voce sola, suonerà più forte ad ogni tua parola, fino a che saremo una voce sola.
Con me in studio Claudia Dal Fior, la ringrazio davvero di cuore. Lei ci parlerà di questa casa di Paolo. Già il termine casa, la casa, è un termine che già è familiare, diventa qualcosa immediatamente, ti riconduce alla famiglia, dei rapporti, dei legami relazionali che hanno un certo peso.
Certo.
Per cui una persona, come dire, viene accolta ed è subito considerata uno di casa.
Assolutamente, il nome Casa di Paolo nasce ancora prima della Casa di Paolo, nel senso che il desiderio di costruire questo progetto in maniera assolutamente informe e non precisa nasce pochi giorni dopo l'incidente di Paolo. La mia famiglia subito ha deciso che voleva in qualche modo costruire qualcosa in memoria di Paolo, ma che rendesse vivo il suo ricordo. Ci sono stati degli anni, tre, in cui abbiamo cercato di capire che cosa aveva senso costruire e con quale scopo, che forma dare, e poi quando abbiamo deciso che saremmo partiti da un piccolo doposcuola, il nome è stato subito Casa di Paolo. Casa perché, e questo l'abbiamo capito strada facendo, in realtà quello che ci premeva trasmettere ai ragazzi che avremmo incontrato era il concetto della cura. Noi eravamo lì per prenderci cura di loro. Qualunque cosa questo volesse dire, è una cura che passa in tutti i nostri progetti in maniera primaria dalla scuola, nel senso che in tutti i progetti che poi negli anni si sono costruiti, il bisogno che le famiglie e i ragazzi sentono come primo bisogno per cui si rivolgono a noi è un bisogno scolastico di supporto nello studio, ma in realtà noi da sempre abbiamo avuto una visione molto più ampia, per cui lo studio era il gancio per entrare in relazione con qualcuno e prenderci cura del suo benessere. L'obiettivo un po' di tutti i progetti è che i ragazzi che arrivino possano stare bene alla Casa di Paolo e possano in qualche modo essere, noi usiamo spesso queste parole, sentirsi visti e accolti e pensati, sapere che c'è qualcuno che sta investendo su di loro, che li vuole vedere a 360 gradi al di là di quella che può essere la fatica del momento e che ha voglia di accompagnarli nel loro percorso di crescita per il tempo che ci è dato stare insieme, perché alcuni stanno con noi tantissimi anni, alcuni solo qualche breve periodo, però l'idea è proprio un po' quella di accompagnarli in questo senso, e quindi casa ci sembrava il termine più idoneo per dare un po' quest'idea.
Avete scommesso sull'opera, avete scommesso su questi ragazzi e hai scommesso anche sulla tua vita, perché tu che sei la coordinatrice ti sei rimessa in gioco e hai cambiato completamente quello che era il percorso che stavi facendo.
In questa prima idea del dobbiamo fare qualcosa di restituzione in qualche modo alla comunità del bene che noi avevamo ricevuto, il primo pensiero è stato quello di costruire qualcosa che fosse bello, che fosse utile, che fosse sociale. Bello perché doveva essere un modo significativo di ricordare Paolo, utile perché doveva essere in qualche modo una restituzione davvero alla comunità che c'era stata vicina in quei giorni, ma che c'è stata vicina in tutto il nostro percorso. Infatti poi ne parleremo, anche il luogo in cui sorge la Casa di Paolo non è casuale. E sociale perché la mia formazione era quella di educatrice, a portare avanti in qualche modo questa scommessa ci sarei dovuta essere io, e quindi doveva essere qualcosa di vicino alle mie corde. Io inizialmente avevo un lavoro a tempo indeterminato in un'altra realtà che amavo moltissimo, e quindi non era scontato insomma seguire questo sogno. In realtà sicuramente è stato estremamente complice in questo percorso mio figlio, perché nel momento in cui ho scoperto di aspettarlo non potevo più lavorare nel posto in cui ero, perché ero un lavoro a rischio, e quindi durante la maternità ho avuto tempo di pensare, sognare, costruire e immaginare questo spazio, che per i primi due anni è stato uno spazio assolutamente di soli volontari, partito con 5 ragazzi che venivano al doposcuola e una decina di adulti che si susseguivano, e poi nel tempo si è strutturato, adesso conta 4 progetti, 6 educatori part time e una quindicina di volontari che continuano a darci il loro contributo.
Mi piace il termine restituzione. Paolo si è frequentato l'oratorio di San Vittore, in qualche modo questo luogo non neutro, ma ha un significato ben preciso. Proprio.
È un luogo che fa parte della nostra famiglia, che io ho sempre chiamato casa, che Paolo ha sempre chiamato casa, che i miei nonni hanno chiamato casa, i miei genitori hanno chiamato casa, per cui è sicuramente un luogo con un grandissimo valore affettivo, è un luogo che si è preso cura della nostra crescita e quindi forse era il migliore per pensare di prendersi cura della crescita di qualcun altro, e anche nel momento in cui la casa di Paolo è diventata a tutti gli effetti una casa, perché nel nostro partire noi avevamo avuto l'offerta da parte dell'oratorio di 3 aule all'ultimo piano, che sono state un po' il nostro nido di partenza. Poi, con la costituzione delle comunità pastorali e lo spostamento del coadiutore in un altro oratorio, quello di Casbeno, è rimasto sfitto l'appartamento. E a un certo punto ci è stata data l'opportunità di entrare, quindi a un certo punto la casa di Paolo ha preso piede in una casa, nell'appartamento che c'è al quarto piano, dove tuttora c'è il nucleo delle elementari e delle medie, mentre le altre aule sono rimaste per tutti i progetti che sono nati dopo. Era una casa che io avevo vissuto da studentessa, che Paolo
abitava,
aveva vissuto.
Era dove... abitata dal coadiutore.
Certo, prima con Don Maurizio, poi con Don Paolo abbiamo fatto delle grandi spaghettate, per cui era davvero a tutti gli effetti una casa, era un luogo che dal punto di vista nostro si avvicinava al nostro sentire in quel momento, e dal punto di vista della missione che noi volevamo dare al nostro servizio era un luogo pensato per i ragazzi e costruito per i ragazzi, perché ha un campo esterno, perché è in una posizione strategica, perché aveva tutte le caratteristiche che potevano servire. Non a caso settimana scorsa avete parlato di altri progetti educativi che hanno sede lì, perché è davvero un luogo che fa dell'educazione il suo cuore, quindi quale luogo migliore?
Al centro della città di Varese, sì. Quindi ben riconoscibile, ben riconosciuto. Questa è la cosa molto importante, no, Claudia? E poi quando tu dici fa parte della storia della nostra famiglia, io ricordo la tua nonna che faceva la catechista con me, quindi diciamo che effettivamente anche questo servizio alla comunità continua anche con questa opera. C'è una restituzione di bene, ma c'è anche un dare un bene, un prendersi cura. Quindi all'interno della Chiesa di Varese, questo mi sembra anche importante, perché la Chiesa di Varese è stata, come dire, ha capito subito qual era l'importanza di questa offerta educativa.
Quando noi abbiamo chiesto di poter avere degli spazi, siamo stati accolti assolutamente subito con disponibilità, per cui noi abbiamo veramente iniziato un po' questa scommessa, perché all'inizio mai avremmo pensato di essere qui a festeggiare 10 anni. Proprio in quest'ottica, con l'idea dell'essere stati sostenuti nel prendere il via di questo sogno. E all'inizio i ragazzini con cui siamo partiti erano dei ragazzini che già bazzicavano all'interno di questo oratorio, perché erano 5 ragazzini stranieri arrivati da poco in Italia, che venivano seguiti da 2 delle nostre volontarie in maniera molto informale, molto destrutturata. E quindi a un certo punto era nata l'idea ma forse serve un doposcuola, proviamo a metterlo in piedi. Siamo partiti appunto a ottobre del 2012 con 5 ragazzini e alla fine dell'anno ne avevamo 18, per cui insomma nell'arco di pochi mesi ha cominciato a prendere via, oggi sono 85.
È un'avventura comunque, è una sfida che state vincendo, perché effettivamente poi ci dirai la progettualità, perché dietro un'opera così occorre una grandissima progettualità. Sono sempre con Claudia Dal Fior, facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare della casa di Paolo.
Riusciremo a cambiare, o usciremo a guardare le nuvole passare, non riusciremo a capire la luna nuova, cosa da dire alle infermiere con i segni delle mascherine, cosa volevi, siamo lontani, sono saltati tutti i piani, cosa volevi? Siamo lontani, sono saltati tutti i piani, il sentiero degli dèi, i progetti che farai, il silenzio tutto intorno a noi. Insegnami il dolore, l'interconnessione, fammi dormire male, fammi tornare a guardare le nuvole passare, le volpi davanti alla cattedrale, i cervi per le strade, siamo solo 2 forme di vita sul terzo pianeta del sistema solare, 2 forme di vita sul terzo pianeta del sistema solare. Cosa volevi? saltati tutti i piani. Cosa volevi? Siamo lontani. Sono saltati tutti i piani. Il sentiero degli dèi, i progetti che farai. Il silenzio tutto intorno a noi. Piove sul nostro amore, sugli alberi del viale, di cui ti sembra di sentire l'odore. Piove sui delfini del porto canale, sulle sirene che senti passare. Corrono verso l'ospedale del mare. Siamo solo due forme di vita sul terzo pianeta del sistema solare. Due forme di vita sul terzo pianeta del sistema solare.
Sono con Claudia Dal Fiore e stiamo parlando della Casa di Paolo. Casa di Paolo è una casa, quindi una comunità relazionale, affettiva, in cui le persone che vengono accolte, questi ragazzi, sono voluti bene, ecco, sono accolti in tutta la loro integralità, in tutte le loro difficoltà, in tutte le loro risorse, no? Perché sono delle persone complesse, possono essere o più semplici, ma sicuramente uniche. E quindi, ecco, come, a chi vi rivolgete, come affrontate questi bisogni che questi ragazzi vi hanno manifestato?
Allora, diciamo che in questo momento la Casa di Paolo accoglie su 4 progetti circa 85 tra bambini e ragazzi, dalle elementari alla fine delle scuole superiori, che non per tutti coincide con la maggiore età, perché a volte abbiamo dei ragazzi che hanno avuto dei percorsi un po' più complessi, e quindi la più grande in questo momento ha 22 anni. L'idea, come vi raccontavo, è partita proprio da un piccolo dopo scuola elementare medie, con l'idea di rispondere soprattutto a un bisogno di ragazzi delle medie, perché all'epoca, 10 anni fa, non esistevano quasi assolutamente dopo scuola all'interno delle scuole medie, mentre le scuole elementari di Varese hanno fondamentalmente sempre avuto dei dopo scuola strutturati all'interno, le medie questo non lo avevano. E quindi un po' il bisogno che nasceva, perché appunto nei 3 anni di gestazione abbiamo un po' mappato quali potevano essere le richieste, era finalizzato ai ragazzi delle medie, quindi abbiamo iniziato con loro. Poi i ragazzi delle medie sono cresciuti e alcuni ragazzi sapevamo che non erano ancora pronti per affrontare da soli le scuole superiori, ma non avevamo trovato risorse verso cui indirizzarli, per cui abbiamo iniziato a lavorarci. Un paio d'anni dopo abbiamo aperto un progetto per il biennio delle superiori, che è ancora attivo e che si chiama Progetto Iris, e sulla stessa scia nel 2018 abbiamo aperto Progetto Siri, che si occupa del triennio delle superiori. E nel frattempo, dopo esserci formate io e la mia collega e adesso anche mio marito, che lavora con noi nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento, a un certo punto abbiamo aperto un progetto che si chiama Il pesce sull'albero, che era finalizzato proprio alla costruzione di metodi di studio e all'accompagnamento di ragazzi con difficoltà di apprendimento nel loro percorso di studio.
Quindi dislessici, sì. Discalculici.
Assolutamente sì. Poi in realtà abbiamo ampliato gli orizzonti, per cui spesso abbiamo dei ragazzini magari anche con difficoltà di attenzione o con complessità varie. I ragazzi che arrivano da noi sono estremamente variegati, nel senso che soprattutto al dopo scuola delle elementari e delle medie arrivano dei ragazzi che magari hanno necessità di un posto dove stare perché i genitori lavorano o per questioni organizzative. Un'ampia fetta di ragazzi, sia più piccolini sia delle superiori, mai come in questi ultimi 2 anni tra l'altro, è di ragazzi stranieri, per cui abbiamo un'altissima percentuale di ragazzi stranieri. Nel caso delle scuole superiori in questo periodo, spesso ragazzi stranieri che sono arrivati in Italia appena prima del Covid o durante l'epoca Covid, e a cui è mancata completamente la possibilità di una socializzazione informale che li aiutasse con la lingua. E quindi spesso ragazzi iscritti alle scuole superiori ma con delle competenze di italiano non sufficienti per affrontare testi scolastici, quindi con un bisogno anche di supporto da quel punto di vista, mentre per i più piccolini spesso sono ragazzi di origine straniera ma magari già di seconda o terza generazione, quindi assolutamente bilingue, assolutamente competenti in italiano. Una parte dei nostri ragazzi viene inviata dalle scuole, che suggeriscono alle famiglie di farsi un po' supportare in questo passaggio, quindi ci capita spesso che delle famiglie ci contattino perché il professore, la professoressa, il maestro gli ha parlato di noi, tantissimo col passaparola, per cui ragazzi o ragazze che già frequentano, e poi siamo accreditati al Comune di Varese presso i servizi sociali, e per cui abbiamo una collaborazione in essere ormai da molti anni con gli assistenti sociali di Varese, che a volte valutano il nostro contesto come un contesto utile per alcuni ragazzi che magari stanno vivendo un momento di fragilità, loro o le loro famiglie, e che possono trovare una risposta utile a dei loro bisogni. E quindi abbiamo dei ragazzini che sono inseriti tramite il Comune, dove è il Comune a sostenere in qualche modo la quota di partecipazione per queste famiglie, e anche questa è una relazione di comunità che è in essere da parecchio, per cui diciamo che è uno spaccato molto variegato.
Diciamo che l'orario di apertura?
Allora, la Casa di Paolo è aperta dalle 2 alle 7, all'interno di questa fascia oraria si succedono tutta una serie di eventi. Il dopo scuola elementare medie va dalle 2 alle 6. Con vari orari di ingresso e di uscita che vengono concordati con le famiglie, proprio nell'ottica di essere una risorsa non solo per i ragazzi, ma anche per la famiglia e per il genitore. Per quanto riguarda i ragazzi delle superiori, del biennio, progetto Iris è aperto dalle 2:30 alle 5, dal lunedì al giovedì, e fino alle 6 il venerdì, che è il giorno in cui si fa laboratorio, quindi è proprio un'attività un po' particolare che richiede più tempo. Il triennio delle superiori arriva alle 5 dal lunedì al giovedì, quindi una volta che il biennio ci ha lasciato campo libero arriva il triennio e sta lì fino alle 7, e invece il pesce sull'albero sono incontri di 1:30 o di 1 ora con dei tutor in piccolo gruppo, 3 o 5 ragazzi o eventualmente anche in individuale, che hanno dei vari orari all'interno della giornata, e anche in quel settore si succedono più gruppi di ragazzi.
Mi colpisce il fatto che comunque ci siano dei professionisti, sì. Questi professionisti si sono, come dire, attrezzati anche ad affrontare queste problematiche nuove in modo tale da poter dare una risposta adeguata a questi bisogni, sì. Che voi lavorate insieme, lavorate, come dire, in comunità tra di voi. E l'altro aspetto che mi sembra significativo da dire è che lavorate in rete con le istituzioni, con il comune, con i servizi sociali, con le scuole e con le famiglie. Non solo c'è un passaparola, ma sicuramente, avendo riconosciuto il valore di quest'opera, come dire, anche l'insegnante stesso, l'assistente sociale, vi segnala dei ragazzi. È così?
Assolutamente sì, nel senso che per riuscire a avere come obiettivo quell'azione educativa che da sempre noi volevamo vedere nella Casa di Paolo, abbiamo sempre pensato che fosse necessaria la presenza di educatori ed educatrici, per cui di professionisti preparati. Nel caso del dopo scuola elementare medie sarebbe impensabile se non ci fossero anche i nostri volontari, per cui sicuramente si affiancano le varie figure, ma l'educatore che progetta e tiene le fila proprio con tutta la rete è una figura insostituibile. Negli altri progetti c'è solo la presenza di personale professionale. Siamo in 6 part time in questo momento, quindi insomma un nutrito numero di educatori, proprio perché la nostra idea è quella di riuscire a dare un servizio di alta qualità alle famiglie, pur chiedendo un contributo il più possibile basso e dove si può, se no trovando attraverso altre risorse le coperture necessarie. L'idea è proprio quella di poter dare un servizio educativamente di qualità. Per poterlo fare serve necessariamente lo sguardo di un professionista, e la rete è fondamentale. Abbiamo da sempre cercato di aprirci al territorio, e la risposta che un po' abbiamo avuto anche con la festa per i 10 anni è quella di un territorio che ci ha accolto e di cui facciamo parte. La sensazione che abbiamo adesso è di essere parte di questo territorio, di essere riconosciuti. E sicuramente la rete è con tantissimi soggetti, tu giustamente ne hai elencati un sacco, le istituzioni, per cui tutto quello che riguarda il servizio sociale, le scuole, ma assolutamente ragazze e famiglie. Un pezzo è sicuramente porci accanto alle famiglie nella crescita dei loro ragazzi.
Ecco, mi interessa il rapporto con le famiglie, ecco, mi interessa perché quello cioè è fondamentale, ecco, riuscite ad averlo, in alcuni casi forse sarà più difficile.
Allora, cerchiamo di averlo sempre, sicuramente da questo punto di vista il Covid ci ha ostacolato, nel senso che ci ha tolto la possibilità di vederci in faccia per 2 anni, e i ragazzi li avevamo lì, le famiglie no, e quindi ovviamente è stato tutto un po' più complicato. Una delle cose di cui siamo molto soddisfatti di questa riapertura è che siamo riusciti a rifare la riunione genitori, che abbiamo già ricominciato a fare i colloqui con i primi genitori, perché l'idea è proprio quella di esserci e di essere un punto anche di confronto, per cui il genitore che può avere in quel momento una difficoltà, che può essere legata a un comportamento del figlio, ma anche semplicemente a una difficoltà di frequenza, perché in questo momento non so bene quando farlo venire, come, trova da parte nostra assolutamente la disponibilità a sedersi, a confrontarsi, a cercare di capire, eventualmente ad essere anche indirizzati verso altre realtà già esistenti del territorio, che magari fanno un pezzo che non compete a noi, per cui a noi capita spesso di poter suggerire eventuali sportelli o percorsi alla casa piuttosto che in altre realtà del territorio, e di essere in rete il più possibile con tutto quello che Varese offre, anche per fare un po' cassa di risonanza con i genitori. Come vi dicevo prima, nell'ultimo periodo sono aumentati sicuramente nella parte soprattutto delle superiori, i ragazzi stranieri nati all'estero e non ancora completamente integrati in Italia, e questo ci si è resi conto col tempo ha spesso voluto dire dover fare degli incontri informativi anche con le famiglie, perché banalmente il registro elettronico, che oggi è il modello comunicativo della scuola, non era conosciuto, per cui c'erano delle comunicazioni mandate dalla scuola in maniera assolutamente corretta, ma mai recepite dalle famiglie, che non avevano idea di dove andarle a cercare. Per cui è proprio cercare di leggere di volta in volta il bisogno che abbiamo davanti e attivarci per provare a risponderlo o indirizzare verso chi già risponde.
Bene, mi dicevi, siete in rete, ma siete anche, la città di Varese ha risposto anche con una solidarietà che è visibile, insomma, dalla comunità del Varesotto a delle persone che vi hanno aiutato. Ecco, mi sembra che questo sia anche questo un dato importante, perché è sempre un riconoscimento della validità dell'opera. Ecco.
È quello che ci fa continuare ad essere, sia da un punto di vista umano, e per cui sapere che quello che si sta facendo in qualche modo è riconosciuto e apprezzato spinge a farlo sempre di più e sempre meglio. E ci fa continuare ad essere anche in maniera molto materiale, nel senso che davvero la casa di Paolo ha ricevuto tantissimo, sia in termini umani, di relazioni, di persone che a vario titolo ci sostengono, che può essere la donazione sporadica, che può essere venire a fare il volontario. Lancio un appello, se qualcuno volesse venire a fare il volontario, assolutamente, poi dopo magari vi do tutte le indicazioni.
Ma visto che poi metteremo questa trasmissione sul sito, daremo i contatti necessari per poter relazionarvi con
voi. Esatto, per cui sia dal punto di vista proprio delle persone che ci regalano il loro tempo, alcune che ci regalano magari l'opera professionale di quel momento, per cui penso a chi ci ha fatto il sito internet, piuttosto chi ci fa manutenzione dei computer, per cui insomma sia dal punto di vista proprio relazionale, che piano piano ci accompagna e ci fa sentire sostenuti da un livello più umano, sia dal punto di vista più materiale, ma è quello che permette di andare avanti. La Fondazione Comunitaria del Varesotto è stata in questi anni insostituibile per la crescita dei nostri progetti, è una fondazione che ci sta sostenendo moltissimo, e come ricordavamo in occasione dei 10 anni, nel momento appunto del Brindisi, non solo dal punto di vista economico per i contributi che ci dà, ma anche per il fatto che dovendo partecipare a un bando ogni anno per poter avere il contributo, costringe a pensare, a riflettere e a mettere in campo sempre un pensiero nuovo e a dare sempre una marcia in più. Fondamentale è stata la Fondazione Vismara, che ci ha accompagnato, con cui abbiamo appena concluso un percorso di supporto di 6 anni, che ci ha preso per mano quando eravamo piccoli e ci ha fondamentalmente cresciuto aiutandoci a fare anche un corso di fundraising, e per cui aprendoci al mondo della raccolta fondi, che è oggi per noi fondamentale, perché i contributi che chiediamo alle famiglie coprono indicativamente una cifra che va dai 40 al 50% delle spese, il che vuol dire che c'è tutto l'altra metà da dover trovare attraverso bandi, attraverso donazioni, attraverso gadget, attraverso raccolte fondi, attraverso la qualunque.
Certo, ti ringrazio davvero di cuore di quello che stai dicendo. Tu hai scritto: significa mettere sempre al centro la persona, esserci nella sua complessità, con i suoi pregi e i suoi difetti, con il suo essere unico e irrepetibile. Perché solo partendo dal riconoscimento e dall'accettazione di ciò che ogni ragazzo è, bambino, può essere messo in atto un intervento educativo efficace. Ancora un po' di musica, poi continueremo a parlare con Claudia Del Fior della opera di Paolo, della casa di Paolo.
Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi. Ci credi a una vita così, che anche quando ti spetti ne splendida, sì, sembra quasi una corsa ad ostacoli. E tu vuoi battere il record mondiale, anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì, splendida. Splendida malinconia, splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da vent'anni, aggrappata a una fotografia. Splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu. Splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, di più. Quando ti spetti ne splendida, sì, è una specie di corsa ad ostacoli. E tu vuoi battere il record mondiale, anche quando va tutto a puttane, anche se a volte vorresti morire. È facile dirsi bugie quando piove. Tu ti senti sola, ma la vita così, io la voglio lo stesso, una vita così. A pensarci mi vengono i brividi, scompare. La 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 la, la vita splendida.
Che bello sentire delle persone così appassionate come Claudia Del Fior per l'aspetto educativo, per la crescita di questi ragazzi. Crescita che diventa poi una cambiamento, una trasformazione, no? Questi ragazzi li prendi da bambini e poi diventano dei ragazzi su cui scommettere, su cui investire. Quali sono le proposte educative che fate, non solamente per il dopo scuola, all'interno di questi percorsi progettuali di cui tu mi hai parlato?
Allora, sono varie e differenziate in base all'età dei ragazzi. Per esempio, sul progetto delle superiori, quando l'abbiamo costituito Iris nel 2015, l'idea era, Iris si chiama Iris come la dea dell'arcobaleno che teneva insieme terra e cielo, e l'idea era di tenere insieme scuola e crescita personale, perché molto spesso le proposte che venivano fatte dopo la terza media, adesso il panorama è un po' cambiato e tanti posti hanno anche il proseguo per le superiori, ma all'epoca una volta superato l'esame di terza media o guardavamo l'aspetto sportivo, di socialità, eccetera, ma dove di scolastico c'era poco, oppure si andava a fare ripetizioni. E noi invece volevamo creare un ambiente che fosse prima di tutto un ambiente dove sentirsi accolti, accompagnati, e dove ci fosse uno sguardo sia attento alla scuola, perché possiamo raccontarcela come vogliamo, ma se a scuola ci passi 6 ore della tua vita, quello è un terreno in cui ti giochi gran parte delle tue relazioni e della percezione di te che ti viene restituita. E quindi se è un terreno faticoso, il rischio che poi uno possa decidere di abbandonarlo, quel terreno è abbastanza alto, sia quello però di imparare a stare insieme, di riuscire a confrontarsi con gli altri senza per forza dover cambiare opinione, di imparare a dire la propria opinione davanti agli altri. E quindi abbiamo introdotto questo progetto che da sempre ha una frequenza minima di 3 giorni e massima di 5, che prevede, oltre ai giorni di supporto allo studio, anche il giorno di laboratorio. Il giorno di laboratorio è un giorno in cui il gruppo di ragazzi al gran completo, insieme alle 2 educatrici che seguono questo progetto, affronta una tematica nei modi più disparati possibili. Negli anni abbiamo avuto cineforum, confronti su articoli di giornali, uscite sul territorio. Abbiamo nel 2016 portato qua la mostra interattiva Conflitti, rotture e altri litigi di Daniele Novara, e l'abbiamo fatta vedere oltre che alle scuole anche ai nostri ragazzi. Abbiamo fatto delle mostre fotografiche, abbiamo incontrato altre realtà sempre in quell'ottica di rete di cui abbiamo parlato, proponendo anche percorsi con degli esperti ai nostri ragazzi, perché l'idea è che ci siano delle tematiche su cui vale la pena chiedere ai ragazzi di mettersi in gioco. Sono sempre tematiche estremamente ampie. Per darvi un'idea, i temi che abbiamo affrontato negli anni vanno dal conflitto, la legalità, il rispetto, la consapevolezza, volutamente delle tematiche estremamente ampie, perché vanno calibrate e costruite insieme ai ragazzi di quell'anno e di quel giorno, e per cui devono essere aspetti che ci permettano di non essere un contenitore vuoto calato dall'alto, ma che possano essere riempiti con le particolarità e le personalità di ognuno di loro in base al gruppo che si va a costituire, che ogni anno è diverso. Ce n'è tutto quello che abbiamo dato per assodato l'anno prima viene regolarmente smontato a settembre. E quindi l'idea è quella di essere veramente un posto dove, oltre a ascoltarli per tutto quello che riguarda la loro vita e accompagnarli davvero anche su tutto quello che è la scuola e la richiesta scolastica, ci possa essere un contenitore in cui imparare piano piano a esprimersi, a raccontarsi, e ognuno secondo i suoi ritmi e le sue necessità. Per cui c'è il ragazzino che magari per mesi non ti dice niente, e c'è la ragazzina appena trasferita che in 2 minuti ti racconta la storia pluritraumatica di trasferimenti vari per l'Europa e per il mondo che ha appena vissuto. Per cui in realtà è proprio un po' costruire con loro,
recuperando, facendo in modo che si recuperino una stima personale, sì, innanzitutto, perché solo da quella puoi ripartire. Se si sentono valorizzati, dicono beh, anch'io posso dire qualcosa, sicuramente questo li motiva a fare qualcosa. Diciamo che tu hai scelto all'interno di questo testo bellissimo che Claudia mi ha consegnato, la casa di Paolo, un libro
che abbiamo stampato nel 2019 per raccontare la prima parte della nostra storia in occasione del 10° anniversario della morte di Paolo, e che un po' racchiude le parole chiave della nostra idea, quello che volevamo fare, che è diventato uno di quelle occasioni di raccolta fondi di cui parlavo prima, proprio un po' per sostenerci e permettere anche ai ragazzi che non potrebbero di frequentare.
Bene, citi un pezzo di una canzone di Marco Bengoni. Quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo? Allora, quanti gesti fanno questi ragazzi? Mi esemplifichi delle esperienze, degli incontri che tu hai fatto e che possiamo raccontare in radio?
Allora, ce ne sarebbero migliaia, perché ovviamente vedendo così tanti ragazzi ce ne sono veramente tanti. Sicuramente ci danno il privilegio di vederli crescere, di essere accanto a loro in questo percorso. Una delle cose che abbiamo imparato, che bisogna imparare a fare, giustamente quando tu prima leggevi che ognuno è unico e irripetibile, vuol dire anche saper rispettare le sue scelte, per cui saper rispettare che a volte fa delle scelte diverse da quelle che noi avremmo pensato o interrompe un percorso prima di quanto noi avremmo voluto. Per cui sicuramente ci sono ragazzi che abbiamo incrociato e che abbiamo visto crescere. Io penso a un paio di ragazzi che adesso abbiamo in terza media, che abbiamo iniziato a seguire in seconda elementare, e se penso alla loro di crescita, vedo dai bambini proprio piccoli piccoli a degli uomini fatti e finiti, perché veramente adesso siamo in piena fase adolescenziale. Credo che uno degli aspetti più belli che nella festa dei 10 anni che abbiamo fatto a settembre un po' abbiamo potuto riscontrare è stato quanti dei nostri ragazzi grandi sono tornati a salutarci anche solo per 5 minuti all'interno di quella festa. Addirittura è arrivato Davide, che è uno dei 5 ragazzi con cui noi abbiamo aperto e che io non vedevo più da quando lui aveva finito la terza media, che oggi ha 22 anni. E dopo la domenica della festa tantissimi ex ragazzi sono passati in queste settimane, perché magari non sono riusciti a venire quella domenica, perché non avevano avuto occasione, o anche non legati a questo evento, ma semplicemente perché periodicamente si passa. E poi c'è questo splendido momento in cui possono raccontare cosa è di loro adesso, e con quel distacco del fatto di essere cresciuti, e quindi ricordare che anche se a volte li hai costretti a studiare tedesco, in realtà aveva un senso. e quindi sì, c'è venuto a trovare recentemente uno dei nostri ragazzi che in questo momento lavora e che ha appena superato la maturità, e quindi è venuto a raccontarci come sono andate gli ultimi anni, perché aveva interrotto da noi in terza superiore. Credo che uno dei momenti più toccanti, che è portato anche nel libro, è quando una ragazza, una dei 5 ragazzi con cui abbiamo aperto, si è presentata a maggio a tradimento senza avvisare, e il giorno del suo 18° compleanno, perché nonostante si fosse trasferita a Gallarate, quindi non avesse più avuto con noi nessun tipo di contatto, è arrivata dicendo che era con noi, che voleva passare il giorno del suo 18° compleanno. Per cui sicuramente ci sono poi tanti momenti, come dicevamo prima, di restituzione. Sempre nel libro da qualche parte è riportata una frase di Martini, del Cardinal Martini, che dice che il gesto dell'educare non è come quello del seminare, perché non puoi vedere immediatamente un raccolto, però se non semini sei sicuro che il raccolto non lo vedi, e la sensazione è proprio un po' questa. A volte noi siamo in una fase, ci sono dei periodi in cui si semina e magari il risultato che aspettavi non è lì e non arriva subito, però in realtà sulla lunga distanza poi, anche se fosse anche solo perché li hai visti crescere e sorridere in questi mesi, poi non per tutti è risolutivo ovviamente frequentare la casa di Paolo, nel senso che non è che con la bacchetta magica risolviamo problemi, però l'idea è quella di regalare un po' di serenità e di sapere che non si è soli.
Bene, finestre sempre aperte, orizzonte sempre ampio, stupore nel vedere questi ragazzi diventare sempre di più con un'umanità sempre più grande e una capacità di porsi nel mondo, perché saranno i protagonisti del Nobani. Quindi quando tu citi in questo libro anche una frase di Einstein, ognuno un genio, forse vale la pena di dire che è così, no?
E sul muro del pesce sull'albero proprio c'è riportata la frase, proprio sul nostro muro, il pesce sull'albero, il nome lo prende proprio da questa frase di Einstein, con l'idea che anche chi magari in questo momento sta facendo un po' fatica con la scuola, perché magari ci sono delle difficoltà di apprendimento, in realtà è pieno di talenti, è pieno di qualità che vanno valorizzate, e non è da come un pesce si arrampica su un albero che va giudicato, ma è da come un pesce nuota, per cui da come un pesce fa le cose che sa fare, perché ognuno di loro sa fare molto bene qualcosa. A volte la sfida è aiutarli a scoprire che cosa, perché a volte il rimando che hanno è quello che invece di bene sanno fare poco, e allora è aiutarli a vedere che non ci sono solo le difficoltà, ma ci sono anche tanti punti di forza e che bisogna imparare piano piano a valorizzarli. E non è sempre così semplice.
Beh, a 10 anni di distanza com'è cambiata la tua vita?
Completamente. Sono molto contenta di questo traguardo raggiunto, nel senso che, ce lo dicevamo anche prima, mai avrei pensato, è stata proprio all'inizio un oggi siamo qui, domani chissà, e invece i progetti sono cresciuti, ho la fortuna di avere appunto tanti colleghi e colleghe che in questa mi hanno supportato in questi anni, mi hanno aiutato a leggere i bisogni che emergevano, e quindi insieme abbiamo fatto dei pensieri, e la sensazione è quella proprio di essere cresciuti anche noi insieme ai ragazzi in questi 10 anni, quindi di essere un po' più solidi rispetto a prima, un po' più consapevoli, di sapere meglio dove stiamo andando e perché, e assolutamente la Casa di Paolo è diventato il mio orizzonte a tutti gli effetti.
Ricordo a tutti voi che la Casa di Paolo è in via San Francesco 15 a Varese. Per poterla contattare, la casadipaolo.varese@gmail.com, 328-3637-927. Comunque metteremo queste indicazioni sul sito della radio.
Grazie mille.
Ecco, sicuramente. Vorrei concludere da una parte con quello che già hai anticipato: educare come seminare, il frutto non è garantito, né immediato, ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto. E questo sono le parole di Carlo Maria Martini, ma le tue parole, dice, mi fermo a pensare con gli stessi occhi, stai parlando di un ragazzo, l'anno scorso, quando la tensione per l'anno che stava per chiudersi era palpabile, quando alternavi momenti di timore a momenti in cui non sembravi affatto consapevole del rischio di bocciatura che avresti potuto correre. Quanta strada da allora, sei sbocciato, ti sei messo in discussione, ti sei impegnato, ma soprattutto ti sei aperto, ti sei legato, hai investito con noi, con i volontari e con gli altri ragazzi. Vedervi crescere, dici, poter assistere a queste fioriture è un privilegio che rende il nostro lavoro infinitamente appassionante. Grazie di cuore per tutto quello che ci hai detto, grazie a Claudia Del Fiore e grazie alla famiglia, a Marco e a tua madre, che è sempre presente, appunto.
Sì, lei tra l'altro è in prima linea come volontaria e quindi è proprio concretamente presente quasi tutti i giorni.
Bene, grazie ancora Claudia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie a voi.
Arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie a Enrico che ha tenuto la regia.